Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo del giorno. Oggi siamo il 27 ottobre. In questa trasmissione di Magia, stregoneria e paganesimo parleremo di un aspetto molto particolare della visione della stregoneria nei confronti del mondo. Ciò che caratterizza la stregoneria rispetto ad altre forme religiose o forme di conoscenza è come lei concepisce il mondo nel quale noi viviamo. Ed è importante riuscire a capire cosa significa e cosa sia il mondo per la stregoneria, perché altrimenti non si riesce a capire che cos'è la stregoneria e perché la stregoneria agisce in quel modo e attraverso quelle pratiche per ottenere quei risultati. Il mondo di cui parliamo oggi e che tentiamo di definire oggi è essenzialmente il mondo vegetale in relazione con l'uomo. Cioè, che cos'è il mondo vegetale rispetto all'uomo e l'uomo rispetto al mondo vegetale? Perché voglio parlare di questo e sottolineare questo aspetto? Perché la stregoneria, a differenza di ogni altra forma sia religiosa sia di conoscenza, concepisce il mondo vegetale come un insieme di esseri intelligenti che costruiscono le loro strategie di esistenza. Dire una cosa del genere fino a qualche tempo fa era una cosa che apparteneva grosso modo al lato di fede, cioè in pratica lo stregone faceva delle affermazioni su ciò che era il mondo partendo dalle sue percezioni e dalle sue trasformazioni che gli consentivano di percepire il mondo in quel modo, ma agli occhi delle persone che ascoltavano quelle cose suonavano un po' come delle affermazioni quasi fideistiche, cioè affermazioni che appartenevano alla singola persona che raccontava delle storie sulle piante, sui fiori, sull'erba, ma che non aveva nessun riscontro rispetto al sentire, rispetto alla ragione, rispetto alla razionalità delle persone. Io sono una persona molto fortunata come stregone, nel senso che parlo di stregoneria nel 2007, ho cominciato a parlare di stregoneria nel 1982 e adesso siamo nel 2007 e sto ancora parlando di stregoneria. Sono fortunato perché la scienza, nella società in cui vivo, ha fatto tutta una serie di scoperte. Che relazione hanno le scoperte scientifiche con la stregoneria? Poche cose. La stregoneria indica il percorso, indica le trasformazioni, indica cosa fare per raggiungere un certo obiettivo, per percepire il mondo in un certo modo, per agire nel mondo in un certo modo, per riuscire a raggiungere quegli obiettivi. La scienza si limita invece a registrare una situazione di fatto. Per esempio, oggi noi, grazie alla risonanza magnetica funzionale, sappiamo che quando emerge un'intuizione dalla parte profonda del cervello e mette in agitazione la ragione, non è una sensazione astratta della persona, ma è un vero e proprio percorso di un impulso che parte dalla parte più antica del cervello e arriva alla ragione, in base a delle sollecitazioni che l'individuo ha subito, ha ricevuto dal mondo esterno. Ora, noi sappiamo, proprio grazie alla scienza, che la capacità di percepire il mondo esterno è diversa da persona a persona, perché ogni persona, attraverso i suoi percorsi di trasformazione, ha costruito una struttura statica del proprio cervello, che è la struttura che si presenta in quel momento, che la risonanza magnetica funzionale può registrare o non registrare. Inoltre, anche il lavoro di statistica, anche il lavoro di verifica, anche i metodi che ha raggiunto la scienza per verificare una serie di cose, ci ha portato a tutta una serie di conclusioni. Se a questo voi aggiungete i risultati della ricerca neuronale, aggiungete i risultati dello studio del genoma, aggiungete le osservazioni etologiche, aggiungete ciò che hanno scoperto tutta una serie di scienziati, che non solo da Darwin, ma anche da Lorenz e da tutti gli altri, hanno messo insieme tutta una serie di elementi che descrivono il mondo attorno a noi in maniera diversa e inconcepibile del mondo che sarebbe stato descritto fino a 10-20 anni fa. Ebbene, proprio in questo, proprio attraverso questa nuova descrizione scientifica, noi abbiamo le conferme della stregoneria. Perché? Perché noi vediamo che in alcune persone ci sono degli effetti, in altre persone non ci sono degli effetti. Alcune persone hanno un cervello plastico, altre persone hanno un cervello rigido. Alcune persone hanno degli effetti depressivi che gli impediscono di vedere il mondo in un certo modo. Altre persone invece hanno degli effetti non depressivi, per cui percepiscono il mondo in maniera diversa. Allora anche le idee che nascono nelle persone depresse e le idee che nascono nelle persone non depresse sono diverse nel modo di vedere e di rapportarsi nei confronti del mondo. E spesso quando noi manifestiamo delle idee in presenza di persone depresse o che hanno vari problemi di natura psichica, chiaramente siamo incompresi, perché è proprio la loro natura psichica, la loro patologia, che ci impedisce di affrontare, di far capire quello che noi diciamo o viceversa. Per cui noi abbiamo scoperto, grazie alla scienza, cioè la società ha scoperto grazie alla scienza, tutte le diversità e tutto un mondo diverso da come fino a qualche tempo fa era descritto. Ma quel mondo era sì diverso nella descrizione degli uomini, ma non era diverso in sé. Cioè, non è il fatto che la scienza mi scopre, come nel primo punto che vado a citare ora, che i microorganismi sono altruisti, che i microorganismi sono altruisti solo nel momento in cui la scienza lo scopre. I microorganismi sono altruisti fin dagli albori del tempo, perché il loro modo di essere altruista in realtà non è altro che un modo di relazionarsi, di costruire le relazioni. Ma questo fino agli albori del tempo. Soltanto che l'uomo scopre che i microorganismi erano altruisti soltanto, l'appunto che ho io è del 2004, per cui soltanto da 3 anni. Da 3 anni l'uomo, alcuni uomini, quelli che hanno fatto gli esperimenti, quelli che li hanno scritti sui giornali, quelli che li hanno letti, quelli che hanno preso la notizia e l'hanno interiorizzata e hanno capito cosa significhi quella notizia, solo questi uomini e solo da 3 anni, da 4 anni probabilmente qualcun altro, ha l'idea che gli è nata dalla scienza, dal lavoro scientifico, che i microorganismi sono molto altruisti. Ma, torno a ripetere, i microorganismi sono altruisti fin dagli albori del tempo. E allora, se gli esseri umani sono delle colonie di microorganismi modificati che si sono costruiti, e sono costruiti trasformandosi nel corso del tempo, gli esseri umani devono avere al loro interno la capacità altruistica rispetto agli esseri umani come derivazione dalla struttura dei microorganismi che ne hanno composto il corpo. Allora, l'altruismo non è una forza morale dell'individuo sociale, ma è una forza che nasce da pulsioni biologiche proprio dei microrganismi che si sono poi stratificati all'interno dell'essere umano. Ma questo, come discorso razionale, come discorso scientifico, noi lo possiamo fare solo da pochi anni. Ma se noi invece facciamo il discorso della stregoneria, da sempre gli stregoni hanno agito in funzione degli altri uomini. Da sempre gli uomini, se facciamo il discorso storico, hanno sempre avuto una solidarietà sociale, altrimenti le società, le grandi città non sarebbero mai esistite. Se noi facciamo il discorso nei confronti degli animali, vediamo che gli animali che vivono in branco hanno una forma di solidarietà che è propria della natura, che è propria degli esseri della natura. E allora, quando come stregoni diciamo tutti gli esseri sono legati fra di loro perché appartengono alla stessa struttura e le forze che li attraversano sono uguali di tutti gli esseri della natura e l'essere umano non è altro che una specie fra le tante, non è che lo stregone lo abbia scoperto adesso, lo stregone lo sa da sempre. La scienza però oggi è in grado di dimostrare che ciò è vero. Ciò per esempio che non avviene per la religione monoteista. Non solo la scienza è in grado di dimostrare che non è mai esistito, che sia esistito un Dio creatore del mondo, ma nemmeno la storia riesce a dimostrare che sia mai esistita un Gesù di Nazareth, per esempio. Cioè, una religione, una via alla conoscenza, non possono assolutamente scontrarsi con la scienza. Possono sospendere la scienza, nel senso che se io come stregone riesco a percepire le piante che mi funzionano nelle mie operazioni, io ho una conoscenza che posso attribuire ad oggetti esterni, che posso attribuire ad altre cose, che posso attribuire a me stesso. Però l'altro, chi mi sta di fronte, non può sapere attraverso quali sensazioni io riesco a capire delle piante ciò che a me interessa. Ma quel giorno in cui la scienza mi dice guarda che gli uomini hanno un cervello nello stomaco, c'è una struttura neuronale pari a circa il 10% di quella che c'è nel cervello. E ti dicono questa struttura neuronale che ha proprio la capacità di capire il cibo e di elaborare anche tutta una serie di dati, di sensazioni fra l'uomo e il mondo, specialmente legate al cibo, si collega al cervello centrale mediante il nervo vago e può giungere alla coscienza. Allora, a quel punto, quel può giungere alla coscienza di quelle sensazioni che mi elaborano il cervello, chiaramente mi mettono in luce il meccanismo per cui alcune persone riescono a capire quali sono le erbe che mi interessano, quali sono le sostanze che mi interessano, a prescindere da una sperimentazione o da una conoscenza razionale. Dipende dalla loro capacità di attenzione, dalla loro capacità di mettere in moto le forze che hanno dentro di loro. La scienza mi dà questo dato e me lo dà da 2 anni, cioè circa 2 anni e mezzo fa, che ha scoperto l'esistenza di un cervello all'interno dello stomaco. Ma quelle sensazioni che legano l'uomo al mondo possono essere più o meno acute nelle varie persone. Potenzialmente tutte le persone possono usarle, non tutte le persone lo usano perché non tutte le persone hanno avuto un percorso di riconoscimento delle loro sensazioni che li legano al mondo, per cui non tutte le persone sono riuscite a razionalizzare o hanno razionalizzato in maniera diversa quei segnali, quegli input che gli arrivano dal loro cervello nello stomaco. Allora, qual è il discorso della stregoneria in generale? Il discorso della stregoneria in generale è che noi siamo legati a tutti gli esseri del mondo, cioè gli dèi che attraversano noi in realtà attraversano tutti gli esseri del mondo. E la cosa più distante, più inconcepibile dal punto di vista degli esseri umani è proprio il mondo vegetale. Il mondo vegetale viene spesso visto dagli esseri umani come una cosa amorfa, come una cosa che tace, come una cosa muta, soltanto perché questo mondo è separato dalla ragione degli esseri umani, non ha corde vocali, non ha una bocca, non usa le parole per comunicare, ma usa sistemi diversi. L'unico problema è che in realtà il mondo vegetale usa le stesse emozioni che usano gli uomini. Perché? Perché i progenitori anticamente, quando eravamo nel brodo primordiale, erano uguali esseri umani ed esseri vegetali, esseri animali ed esseri vegetali. Per cui le stesse forze della vita, le stesse emozioni, lo stesso input attraversava gli esseri animali e gli esseri vegetali. C'è stato un momento in cui le due specie si sono diversificate, scegliendo percorsi diversi di strategie di vita, ma le forze fondamentali sono uguali, li legano. Ed è proprio da questo che io voglio partire per farvi un piccolo excursus su alcune osservazioni date da articoli di giornale che posso dimostrarvi come il mondo attorno a noi è vivo. Naturalmente non vi posso portare a vedere le cose dal punto di vista della stregoneria. Non vi posso dire questa pianta sta esprimendo pensiero astratto e sta facendo i grandi discorsi sull'universo o sul mondo. Questo non ve lo posso fare. Però quando vengono scoperti tutta una serie di elementi, di strategie, di modi di esistenza, di adattamenti e anche di strutture, vedremo anche simili neuronali, cioè che appartengono però al mondo vegetale, chiaramente non possiamo non pensare il fatto che le piante stesse pensino. Il primo articoletto di questo excursus che voglio fare è tratto dalla Repubblica del 30 agosto 2004 ed è piccolissimo e dice: la curiosità, microorganismi molto altruisti, sanno riconoscere gli amici dai nemici, sono generosi con i primi, contro i secondi erigono barriere. I batteri hanno una vita sociale intensa. La rivista Nature riferisce di un curioso esperimento. Quando si trovano in colonia con i loro cugini, batteri di un DNA simile, secernono proteine utili, siderofori, e le immettono nell'ambiente, così anche i batteri circostanti possono usufruire. Fenomeno che cessa quando nella colonia vengono immessi batteri estranei. E questo è il primo elemento su cui vorrei farvi riflettere. Cioè c'è un'empatia, c'è la forza della vita che lega i vari esseri e che li porta a riconoscersi. E in altre parti, vi ricordo sempre che in www.federazionepagana.it e in www.stregonariapagana.it ho messo tutta una serie di testi che dimostrano la struttura empatica. In particolare ho parlato in www.federazionepagana.it/percezione indice percezione, in cui metto anche faccio anche dei discorsi sull'empatia e sulla struttura empatica delle persone. Ebbene, nei microorganismi noi troviamo esattamente le stesse forze che agiscono. Attenzione, dunque, i microorganismi sono altruisti. Vi ricordate che i monoteisti cristiani per l'altruismo si riferiscono soltanto al buon samaritano, dell'altruismo della vita lo negano a priori. Attenzione, facciamo un altro passaggio, un altro salto, e passiamo da un articolo del Gazzettino del 13 agosto 2004, più o meno dello stesso periodo dell'altro. Australia, il segreto delle formiche? Vanno d'accordo tra loro. Secondo una ricercatrice dell'Università di Melbourne in Australia, Elisa Suhr, il moltiplicarsi a livello mondiale del numero delle formiche dipenderebbe dal modo in cui nel corso degli anni questi insetti hanno mutato le loro caratteristiche. Invece di essere altamente aggressive fra loro, hanno deciso di vivere in armonia, invadendo soprattutto le città, dato che le zone rurali creano loro più problemi di sopravvivenza. Dunque, le formiche, per riuscire a sopravvivere, hanno messo da parte quello che è la loro tradizionale aggressione, cioè l'aggressione che mettevano in atto fra di loro, e hanno deciso di non aggredirsi, ma di agire in sintonia col mondo esterno. Questo è per parlare di una forma animale, cioè della capacità di intelligenza, di una forma animale che noi, dal punto di vista degli esseri umani, consideriamo poco sopra ai microorganismi che vi ho parlato prima. Allora, i microorganismi sanno essere altruisti, no? Il segreto delle formiche è l'intelligenza con cui fanno dei patti, raggiungono dei compromessi per affrontare il mondo in cui vivono. Ma facciamo un altro passo ancora un po' più avanti, e ve lo prendo questo invece dalla La Repubblica del 10 maggio del 2001. E questa più che è un'osservazione estremamente importante. Piante come medicine, a scuola dagli animali. Pianeta America. Un orso bruno mastica le radici del Ligusticum porteri e si getta addosso il succo che ha effetti antibatterici. Gli indiani Navajo lo osservano per anni e capiscono che quella pianta ha proprietà utili anche per l'uomo. Pianeta Cuba. Le capre, studiate da Maurizio Grandi, etnofarmacologo di Genova, avevano una forte predilezione per l'erba di una certa zona. Poi si è scoperto che questa cresceva sulla zeolite, una sorta di argilla benefica per lo stomaco. Ora, la zeolite è adoperato contro ulcere e gastriti, anche in farmaci ufficiali. Molte leggende narrano di animali che sanno curarsi adoperando le piante, ma dalle leggende e dalle sporadiche osservazioni si è ora passati a una disciplina scientifica, la zoofarmacognosia. Michel Huffman, dell'Università di Kyoto, da anni studia l'uso di medicinale di piante da parte dei scimpanzé, che le mangiano per combattere i parassiti, i vermi intestinali, gli stessi che colpiscono gli esseri umani e che sono nocivi per la salute. Per cercare di liberarsene, gli scimpanzé, ma anche i bonobo, i gorilla in varie zone dell'Africa, inghiottono foglie intere e masticano il midollo amaro di altri vegetali. Le foglie scelte per il primo trattamento hanno la superficie ruvida, gli animali le piegano e le inghiottono senza masticarle. Huffman ha spiegato questo uso parlando di effetto velcro. Le foglie, passando intere nell'intestino degli animali, strappano via una parte dei parassiti che si annidano. Con un'azione meccanica, l'altro metodo è la masticazione del midollo dei rami giovani di alcune piante che per ingerirne il succo. La cosa curiosa è che gli stessi vegetali sono usati da vari popoli africani per liberarsi dai parassiti come l'ameba e la bilharzia. Molti studiosi si stanno avventurando nello studio della farmacologia spontanea. Eloy Rodriguez del Cornell University ha fatto una ricerca su alcuni uccelli della Nuova Guinea che usano foglie con capacità insetticide per tenere lontani i parassiti dai loro nidi, e ora sta indagando con quale scopo curativo i gorilla di montagna mangiano i frutti e le tante verdure di cui si nutrono. In pratica, cosa abbiamo noi? Se mettiamo da parte il concetto troppo abusato dai monoteisti e dai cristiani, secondo cui gli animali sono stupidi, noi osserviamo invece che c'è una relazione empatica fra gli animali e il mondo in cui vivono. Cioè, gli animali sanno usare esattamente piante del mondo in cui vivono e sanno usarle per curarsi. Dal momento che possiamo stabilire che gli animali non hanno una scienza, è chiaro che ciò che loro sanno, ciò che loro imparano, non è altro che acquisizione della loro capacità empatica col mondo. Cioè, la loro interazione col mondo in cui vivono. Certamente c'è anche uno strato di cultura, cioè esiste la cultura degli animali, esiste il passaggio dell'informazione fra animali, e questo è già stato studiato, cioè il polpo che sa aprire un barattolo e un altro lo vede, già impara come aprire il barattolo. Anche questo, per esempio, è stato è stato capito ultimamente attraverso la risonanza magnetica funzionale ed è la presenza nel cervello dei neuroni specchio, per cui ogni essere della specie trasmette a un altro essere ciò che impara attraverso l'imitazione, e sono dei neuroni funzionali per questo. Anche questo era uno dei segreti della stregoneria, diciamo così, cioè l'apprendimento proprio per imitazione. Ma ormai, torno a ripetere, la scienza sta spiegando molte cose che erano abbastanza normali. Ciò che mi interessa, farvi capire è che esiste una interazione fra gli animali e il mondo che prescinde dalla scienza come noi la concepiamo, ma che è esattamente l'assonanza, il modo di vivere, l'empatia che esiste fra gli animali e il mondo in cui viviamo. Passiamo un altro passo ancora, no? E torniamo al discorso Darwin della selezione della specie. Noi sappiamo che in questo momento esiste una trasformazione del clima estremamente veloce. Ebbene, a questa trasformazione del clima le piante oppongono la loro strategia, cioè la loro sopravvivenza, e fondano il loro futuro, che piaccia o meno. In un articolo della Repubblica del 12 marzo 2007 a firma di Luigi Bignami leggiamo: nella strenua lotta per la sopravvivenza le piante stanno già combattendo per sopravvivere alla rapida evoluzione climatica, ma molto probabilmente solo alcune ce la faranno, per altre la lotta potrebbe essere in pari e soprattutto a causa della siccità alla fine saranno costrette a soccombere e a scomparire per sempre. Saranno le piante a crescita veloce, quelle cioè in grado di dare origine a varie generazioni nell'arco di un secolo, ad adattarsi al meglio ai mutamenti climatici. Anzi, per loro ci sarà una vera e propria esplosione. Questo potrebbe voler dire che il nostro futuro prossimo sarà pieno di erbacce. Purtroppo saranno le piante centenarie, come la venerata sequoia, a non avere la capacità di adattarsi perché il cielo della loro vita è troppo lungo rispetto ai mutamenti repentini. Ma questo è sempre avvenuto sia per le piante sia per gli animali. Cioè i cosiddetti animali, quelli che i monoteisti chiamano complessi, più evoluti, in realtà sono i più complessi, hanno meno capacità di adattamento al mutare del clima nei tempi brevi, però hanno maggiore capacità di sviluppare coscienza e consapevolezza dei microrganismi che si mettono assieme. Ora, indubbiamente la strategia della sequoia e la strategia della quercia sono strategie diverse che non la strategia delle piante, delle erbe, dei campi, e sono delle strategie di sopravvivenza che pagano il fio a quello che è la trasformazione dell'ambiente in cui vivono. Ma questo non significa che non abbiano le loro strategie. Hanno messo in atto quella strategia universale che è l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Cioè, fin tanto che il clima e le condizioni di vita restano costanti per lunghi tempi, si sviluppa il gigantismo animale, in quanto l'individuo gigante ha una quantità enorme di cellule e ogni cellula è un'intelligenza. Mentre invece l'individuo più piccolo ha un numero minore di cellule, anche se è più diffuso. Per contro, l'individuo più piccolo ha più velocità di modificazione genetica che non l'individuo gigante. E allora, quando ci sono dei cambiamenti climatici molto grossi, il gigantismo paga uno scotto rispetto a quelle condizioni. Ma se le piante rispondono a quelli che sono gli stimoli dell'ambiente, e vi ricordo che anche noi rispondiamo sempre agli stimoli dell'ambiente, solo che noi leggiamo ciò che siamo da noi stessi e chiamiamo queste risposte intelligenza, mentre invece gli uomini, i monoteisti, quando vedono gli adattamenti delle piante, non sono in grado di vedere l'intelligenza in quegli adattamenti. E qui cominciamo a vedere i due modi diversi della stregoneria e del monoteismo degli uomini comuni nel considerare l'ambiente vegetale. Lo stregone li considera intelligente, l'ambiente vegetale come un ambiente intelligente che usa le proprie strategie per divenire nei mutamenti. L'uomo normale invece coglie soltanto l'attimo fotografato, la verità del momento. Cogliendo la verità del momento non coglie tutte le trasformazioni che lo hanno preceduto, né coglie tutte le forze che hanno spinto per la trasformazione, per cui vede le cose come statiche, come create, come immediate. Lo stregone invece vede tutto ciò che ha portato alla trasformazione e vede la necessità di agire per continuare la trasformazione. Però la scienza ce ne dà un'altra di dritta che ci può permettere di formare il nostro giudizio. Ed è un articolo di sabato 6 maggio 2006 dalla Repubblica. Un miracolo di luce e calore ha svelato il segreto della fioritura. Così due geni regolano ora per ora la vita delle piante. Le giornate si allungano e gli alberi fioriscono, un connubio automatico per i più, ma ancora denso di misteri per i botanici. I segreti del matrimonio fra il cielo delle stagioni e quello delle piante, infatti, iniziano solo ora a schiudersi davanti agli occhi dei ricercatori. Si tratta di meccanismi finissimi che devono essere regolati con estrema precisione per far marciare la pianta in sintonia con i cambiamenti climatici, sottolinea Carla Conicella, ricercatrice dell'Istituto di Genetica Vegetale del CNR di Portici. Di questo concerto fra flora e stagioni, un gruppo di ricercatori svedesi e statunitensi ha appena scoperto due geni direttori, Contans CO e Flowering Locus FT. Il loro compito, osservato in alcuni pioppi, non è solo dare il là allo sbocciare delle stagioni dei fiori. Più in generale, CO e FT sono responsabili del passaggio di un albero all'età adulta, marcato dallo schiudersi dei primi petali e della preparazione alla fase della dormienza invernale. Bene, gli stessi meccanismi funzionali lo abbiamo anche dentro di noi. Cioè, i nostri geni agiscono, sollecitano tutta una serie di scelte che avviene anche nella nostra stessa crescita. Quello che è la quantità di DNA ridondante, il DNA spazzatura, quello che veniva chiamato, è in realtà un DNA regolatore di quello che non è il DNA spazzatura. In pratica esiste l'attivazione per la crescita, l'attivazione per le trasformazioni. Se noi, se uno scienziato esterno vedesse come noi agiamo, in realtà vedrebbe soltanto che si producono delle molecole, si producono delle sostanze, si attivano dei geni. C'è a questo proposito una battuta spiritosa che circola, no? Ed è la battuta di tale Enzio Costa, che è il dialogo di un etnologo. L'etnologo dice: la marmotta è l'animale più stupido del mondo, passa ore e ore a guardare il sole. La marmotta dice: l'etnologo è l'animale più stupido del mondo, passa ore e ore a guardare me. Cioè, quello che voglio dire con questa battuta è che quando noi guardiamo un oggetto, quando noi descriviamo un oggetto, descriviamo questo oggetto nella sua staticità, non nello sviluppo del suo pensiero, delle sue emozioni, delle sue tensioni. Ma se la scienza coglie il momento dello sviluppo delle sue tensioni, delle sue emozioni, magari fotografa con la risonanza magnetica funzionale, fotografa uno stato in essere, cioè lei fotografa un segnale che va dal cervelletto alla corteccia, passando, facendo un certo percorso, ma non coglie ciò che sta dietro a quel segnale, cioè non coglie le emozioni, il pensiero, la coscienza, la consapevolezza, i bisogni del soggetto che ha fatto partire quel segnale, non coglie come quel segnale sia risposta a quale fenomeno che è arrivato dall'esterno e come insieme di fenomeni di cui il soggetto ha selezionato nella sua percezione quel fenomeno in sé. Pertanto esiste oggettivamente una separazione. La scienza comunque ci dice che ci sono questi meccanismi, ma se ci sono questi meccanismi, che si possono leggere anche in noi, noi sappiamo che dietro a questi meccanismi esiste un pensiero astratto, esistono dei bisogni. E di questi meccanismi, di questi pensieri, di questi bisogni, la scienza comincia un po' a prenderne atto. Cioè non si tratta più di risposte automatiche. Dice un articolo della Repubblica del 9 marzo 2006, e riprende questo articolo della Repubblica un vecchio libro che era di Tompkins e Beard, fra le altre cose, questi studiosi che hanno, cioè questi giornalisti che hanno raccolto il materiale ancora negli anni 70 sul mondo vegetale. Ebbene, varie osservazioni che ci sono state, dice che gli alberi, secondo gli scienziati giapponesi, rispondono a stimoli con variazioni del potenziale elettrico di foglie e corteccia che permettono di anticipare i terremoti. Il professor Miura dell'Università di Waseda in Tokyo, innestando degli elettrodi alle foglie di diverse piante, è riuscito ad ottenere dei mormorii sommessi e degli urli quando alla foglia veniva avvicinata una sigaretta accesa. Ricordo che questi erano anche gli stessi esperimenti che fece Baxter all'inizio degli anni 70. Musica. La società Tohoku Pioneer ha sperimentato la coltivazione di ortaggi come pomodori e cetrioli in ambienti cullati da brani di musica classica. I temporali, le piante, secondo studi inglesi, avrebbero la capacità di captare le variazioni di potenziale elettrico nell'aria anticipando l'arrivo di un temporale. Stress. Le piante si stressano come gli uomini. Scoperto il luogo fisico da cui ha origine questa sofferenza, è nata una nuova scienza che si occupa proprio della neurologia vegetale. Pertanto, ciò che si sta scoprendo, poi le radici sono intelligenti e sotto un bosco le radici fanno delle battaglie enormi per conquistare spazi e per conquistare un modo di essere. E la radice non è che si impianta nel terreno e basta. La radice è attiva nel cercare la situazione migliore, nel cercare l'acqua quando ne ha necessità e nel mettersi in moto proprio per rispondere a necessità delle piante. E un'altra osservazione che noi abbiamo, ed è la trago dalla Repubblica del 10 maggio 2005, e anche questa è un'ipotesi più saggia che altro, è così i fiori addomesticano l'uomo, profumano per non estinguersi. La prossima volta che regalate un mazzo di rose, di tulipani o di semplici margherite, chiedetevi se siete voi a usare quei fiori per fare bella figura con qualcuno o sono stati loro a usare voi per sopravvivere. Una ricerca condotta da psicologi e genetisti americani, subito ribattezzata Big Bloom Theory, la teoria del grande sboccio, sostiene infatti che i fiori nel corso dei millenni hanno sviluppato odori, colori e forme particolari con il preciso scopo di compiacere gli esseri umani e così rafforzare la propria strategia riproduttiva. Perché un fiore profumato? Sembra una questione da filosofia zen, invece pare che abbia una risposta concreta legata all'evoluzione della specie. È una tesi meno fantascientifica di quanto appaia, osserva l'Indipendente di Londra, che ha anticipato la notizia. Tutti sappiamo che c'è qualcosa di psicologicamente molto forte nei fiori, che siamo donati, che siano donati per sedurre o per commemorare, per celebrare o per ringraziare poche cose, hanno un effetto altrettanto potente e universale. Finora non esistevano studi scientifici su questo argomento. Sebbene i fiori rappresentino anche un enorme interesse economico, un'industria con un fatturato di 5 miliardi di dollari l'anno soltanto negli Stati Uniti. Proprio negli USA, forse non a caso, giunge adesso una ricerca del campo della psicologia evoluzionista, secondo la quale i fiori sono una specie praticamente senza uguali sulla Terra. per quanto riguarda la loro capacità di indurre emozioni positive nell'uomo e nella donna. La ricerca suggerisce perfino che i fiori potrebbero essersi evoluti in modo da sfruttare a loro vantaggio l'effetto particolare positivo che hanno sugli esseri umani. Che il mondo vegetale, a differenza di quello minerale, fosse vivo e in grado di comunicare con quello animale era noto, ma la ricerca compiuta da psicologi e genetisti della Rutgers State University del New Jersey dimostrerebbe che la coevoluzione tra fiori e uomini è basata sulla ricompensa emotiva che i primi riservano ai secondi. I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti regalando fiori o cioccolatini al medesimo campione di persone, oppure fiori a sconosciuti che prendevano l'ascensore, o fiori alla stessa gente per un prolungato periodo di tempo, studiando le reazioni. La teoria che hanno ricavato è che l'uomo ha una preferenza estetica per cose che crescono come fiori e piante, collegandole inconsciamente all'esperienza dei propri antenati preistorici, quando un campo di fiori poteva essere indice di una terra più fertile, dunque migliore per seminare e avere abbondanza di cibo. Poiché un cavolfiore non suscita lo stesso effetto positivo di una rosa, altri elementi contribuiscono alla predilezione umana per i fiori: l'odore, il colore, la simmetria della forma, l'idea che i fiori nel corso dell'evoluzione abbiano sviluppato queste qualità per compiacere l'uomo, dicono gli scienziati della Rutgers University, è simile a quella del lupo, diventato cane, e di altri animali selvatici che si sono poco per volta addomesticati. Certo, l'amore per l'uomo, per i fiori, ha spesso un esito fatale, un gambo strappato alla radice, legato ai suoi simili e impacchettato come regalo. Ma intanto, come specie, il fiore cresce e si moltiplica lo stesso. Cogito ergo sum, dice l'uomo sapiens, profumo dunque sono, potrebbe rispondergli una rosa. Bene, anche questo tipo di studi stanno mettendo in luce come fra gli esseri vegetali esistono delle vere e proprie strategie di esistenza che manifestano delle relazioni empatiche, delle relazioni emotive con il mondo che le circonda. E siccome la relazione emotiva che hanno fiori e piante con gli uomini appartiene alla parte profonda del cervello umano, cioè obbedisce alla parte profonda del cervello umano, è sufficiente che le piante emettino tutta una serie di segnali che vengono riconosciuti dalla parte profonda del cervello umano ma non riconosciuti dalla ragione, e l'uomo si trova ad avere dei comportamenti nei confronti degli animali, delle piante, voluti proprio dalle piante, sollecitate dalle piante nella sua parte profonda. E questa sollecitazione nella parte profonda dell'uomo, dovuta ad agenti esterni, da soggetti esterni, è stata studiata per esempio anche per la pubblicità, cioè quelli che sono i messaggi che vengono mandati per la pubblicità o che sono magari sorgono dentro di noi da esperienze infanzia, cose dimenticate, che sono sempre sensazioni emotive che stanno sul nostro profondo. Di fatto, la maggior parte delle azioni che l'essere umano compie non sa l'essere umano perché le compie. Le fa perché ha il desiderio di farlo, ma dove nasce quel desiderio di farlo, la ragione dell'essere umano non lo sa, perché nasce nel profondo. E per concludere, la concezione del mondo vegetale, che è un mondo intelligente, un mondo organizzato, un mondo che manifesta l'intelligenza di ogni singolo essere che lo compone, come lo ha sempre visto la stregoneria. In certi mondi del sognare, in certi mondi a percezione alterata, esistono anche dei combattimenti che gli stregoni fanno con stregoni vegetali, stregoni di specie vegetali. Però chiaramente questo appartiene a storie che possiamo raccontare, non a una realtà che possiamo dimostrare oggettivamente. La scienza invece ci permette di dimostrare tutta una serie di elementi coi quali confermare queste storie, cioè dare una realtà oggettiva a queste storie. E la realtà oggettiva è che l'essere umano e il mondo in cui vive è legato da tutto un intreccio emotivo che noi possiamo, in questo intreccio, riconoscere gli dèi. Bene, l'ultimo articolo è un articolo dalla Repubblica del 13 aprile 2004 a firma di Marcella Miriello, dal titolo «Anche le piante soffrono un profumo per lanciare l'SOS». Una ricerca dell'Università di Torino svela i segreti del mondo vegetale. C'è continua comunicazione. Attenzione, se c'è continua comunicazione, c'è anche l'oggetto del comunicare. Se c'è l'oggetto del comunicare, c'è l'intelligenza strategica. Se c'è l'intelligenza strategica, c'è il pensiero astratto. E non è importante come avvenga il pensiero astratto, se avviene uguale a noi o in modo diverso da noi, però c'è. Dice questo articolo, nessuno sa se il prezzemolo soffra o il basilico gioisca. La scienza non l'ha ancora dimostrato, ma che alcune piante siano in grado di percepire una minaccia e di difendersi dai loro nemici è un dato appurato. La scoperta dei biologi dell'Università di Torino, che per 3 anni di esperimenti hanno dimostrato che le piante sentono il pericolo e i denti di chi le divora. Non solo, riescono persino a mandare un SOS alle piante vicine. Condannate da sempre all'immobilità, i vegetali hanno sviluppato col tempo meccanismi di difesa alternativi alla fuga. Quando un bruco morde una foglia, il segnale elettrico che si sprigiona dalle cellule della pianta è diverso da quando si fa un taglio con delle forbici, spiega Massimo Maffei, direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino. Non appena percepiscono la saliva del bruco, le piante attivano dei geni che producono una sostanza volatile, una specie di profumo di lavanda che attira sciami di vespe. L'esercito in soccorso alla pianta punge i malcapitati iniettando loro delle uova, che schiudendosi faranno esplodere i bruchi. E quando le piante vicine sentono l'odore, sono indotte a produrre il profumo che richiamerà le salvatrici. La scoperta è stata pubblicata su Plants Philosophy, Physiology ed è l'organo dell'American Society of Plants Biologists a condurre le ricerche. Oltre al team di scienziati coordinato da Massimo Maffei, il gruppo del tedesco William Boland del Max Planck Institute di Jena, il fagiolo di Lima, è il protagonista di queste ricerche, anche se gli studiosi hanno dimostrato che le stesse reazioni di difesa si mettono in moto anche sui borlotti, sul mais e su altre specie. Lo studio mira a scoprire i meccanismi di difesa delle piante per arrivare all'uso, anziché di fitofarmaci, di sostanze naturali. Ma la capacità delle piante di provare emozioni resta avvolta nel mistero. Qualche passo avanti stanno facendo in Irlanda, dove un team di studiosi, supportato dall'Eden Project, il giardino botanico più grande d'Europa, sta studiando un sistema che permetterà alle piante di comunicare con gli uomini. L'idea alla base del progetto consiste nel convertire i segnali chimici in digitali attraverso una sofisticata tecnologia. Negli anni 70 due studiosi americani collegarono una pianta a una macchina della verità che avrebbe registrato una reazione di paura nel momento in cui uno dei scienziati immaginava di bruciare una foglia. Gli scienziati sono convinti che nel momento della morte i vegetali emettono una sorta di grido di dolore che si concretizzerebbe una scossa elettrica a basso voltaggio. In pratica, quelli che noi abbiamo come articoli in questo momento è la presa di coscienza di tutta una serie di scienziati, di tutta una serie di ricercatori, dell'intelligenza del mondo animale. Cioè noi non abbiamo un mondo che è separato da noi, ma abbiamo un mondo che è attanagliato, che è legato a noi. E descrivere questo mondo come un mondo intelligente è il primo passo per riuscire a capire la stregoneria. Perché se lo scopo della stregoneria è quello di vivere nel mondo, lo stregone non è altro che un essere umano che si è evoluto con il mondo, è divenuto col mondo. E la differenza che c'è fra uno stregone e un essere umano non è altro che la sensibilità e l'empatia che ha lo stregone nei confronti del mondo in cui vive, cioè la capacità di percepire una serie di emozioni, una serie di tensioni provenienti dal mondo. Chiaramente lo stregone appartiene alla sua cultura, appartiene al suo tempo, appartiene alla sua specie, pertanto esisterà sempre una separazione di specie, una differenza fra le specie, però lo stregone sviluppa quella sensibilità emotiva che lo lega a tutti gli oggetti del mondo ed è la stessa sensibilità che lega l'essere feto alla madre dentro la sua pancia. I meccanismi sono questi, basta aprire la ragione, metterla da parte e far fluire le emozioni dalla parte interna del nostro cervello e percepire con le emozioni del mondo in cui viviamo. E allora in quel momento noi comprendiamo che il mondo è fatto da soggetti intelligenti, è fatto da soggetti pensanti, ed è un mondo pieno di rumori di emozioni, un mondo pieno di rumori di emozioni dal quale siamo separati attraverso la ragione. La ragione è muta, la ragione è sorda, la ragione è cieca davanti alle emozioni del mondo. La ragione concepisce solo le parole, solo la descrizione, ma per la ragione le emozioni sono qualcosa di pauroso che deve descrivere come paure e come terrori. E da lì nascono molti aspetti della patologia psichiatrica che attraversa gli esseri umani e che alla fine tali patologie psichiatriche non fanno altro che ridurre la ragione e rinchiudere l'individuo su se stesso, anziché portare l'individuo, come fanno gli stregoni, ad esplodere nel mondo e ad aprirsi alle pulsioni e alle emozioni del mondo. Questa è la differenza fra la concezione del mondo che ha l'essere umano qualunque e la concezione del mondo che ha invece lo stregone. Lo stregone si apre alle emozioni del mondo. Aprendosi alle emozioni del mondo, espone le sue emozioni. Lo stregone diventa fragile, diventa sensibile, diventa una persona che si può distruggere con niente, perché le sue emozioni esposte sul mondo, ha rinunciato agli scudi con cui proteggersi, ma nello stesso tempo le emozioni del mondo affluiscono verso di lui e affluisce verso di lui la conoscenza e l'intelligenza di tutti gli esseri del mondo. Questa è la differenza. Pertanto gli stregoni si armeranno di scudi diversi, e gli scudi diversi degli stregoni sono gli scudi della conoscenza. Bene, io chiudo qui la trasmissione di oggi, 27 ottobre 2007, per parlare del mondo vegetale. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi ricordo che in internet ci sono 1500 pagine circa che parlano di stregoneria e degli argomenti che vi espongo, e che alcune le potete trovare negli indirizzi www.federazionepagana.it, altre nel sito www.stregoneriapagana.it, e altri siti li potrete raggiungere tranquillamente da questi due siti. E vi ricordo che le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo di Radio Pagana le trovate sul sito www.federazionepagana.com/radiopagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao!